in questo carteggio tra Virginia Woolf e Vanessa Bell c'è proprio all'inizio del volume una citazione di Ingeborg Bachmann. Allora noi partiamo da qui, questa è la citazione: gli anni della gioventù, senza che uno scrittore lo sappia dall'inizio, sono il suo vero capitale. E allora io chiedo a Liliana Rampello come mai questa citazione proprio all'inizio, ecco, di questo volume, che ci riporta alcune delle lettere tra Virginia Woolf e Vanessa Bell, e quindi delle lettere tra sorelle.
La citazione fa parte dell'idea che ho avuto di costruzione di questo carteggio, che è un carteggio molto ampio fra le due sorelle. Si scrivono circa 1000 lettere a testa, ne sono rimaste 495 di Virginia Vanessa, 373 di Vanessa Virginia. Di questi ne ho scelto un centinaio a testa per far vedere qualcosa di cui adesso parlerò, ma intanto cominciamo da questa citazione. Nella partizione di questa introduzione, in cui io appunto seguo il lavoro delle due sorelle in modo cronologico, ragazze, l'inizio, diciamo, di questa corrispondenza, ed è appunto in questi anni, tra il 1904 e il 1912, che io ho messo questa citazione, perché non c'è dubbio che il legame che si crea fra le due sorelle e il tipo di rapporto che avranno per tutta la vita nasce in questi anni, nasce negli anni dell'adolescenza, della giovinezza. E quindi mi sembrava particolarmente opportuno, perché è vero che poi la materia della scrittura di Woolf sicuramente ritorna costantemente alla loro infanzia, alla loro adolescenza, agli anni con la madre, agli anni in Cornovaglia, alle vacanze, e la stessa cosa possiamo riscontrare in molti dei lavori della pittura di Vanessa Bell. Quindi mi è sembrato particolarmente opportuna fra le mille citazioni che si potrebbero fare.
E come lei diceva, è un carteggio che prosegue per tutta la vita delle due sorelle, e ad un certo punto lei ci rivela anche, siccome della Woolf sappiamo tanto anche attraverso le sue opere naturalmente, e anche diversi carteggi, anche ad esempio quello amoroso con Vita Sackville-West, sì, è qui forse tra le due quella che suscita più curiosità, o della quale veniamo a conoscenza magari di lati o di aspetti che non conoscevamo, non mettevamo a fuoco così bene, è proprio Vanessa Bell, che appunto, come diceva lei, è una pittrice.
Era una pittrice molto conosciuta, soprattutto per il rapporto con Roger Fry, che era un critico d'arte, e Duncan Grant, il suo grande amore, anche lui pittore. Poi in qualche modo è sparita, ma la cosa che mi interessava al momento in cui ho selezionato queste lettere era, come dire, rivelare il più possibile non solo la natura straordinariamente spregiudicata, intelligente, spiritosa e ironica di Vanessa, in questo molto simile alla sorella, ma il tipo di rapporto che le aveva legate, che certamente un rapporto ovviamente familiare, ma diciamo che il focus della mia ricerca era piuttosto rivolto allo scambio intellettuale e artistico che le due sorelle hanno avuto. Dal piano affettivo con loro si sale subito a un piano molto diverso, che è un piano di conversazioni sull'arte, di capacità di guardare l'una il lavoro dell'altra con occhio critico, ma anche imparando l'una dall'altro molte cose. Sicuramente lo sguardo di Virginia Woolf sulla pittura è in debito con Vanessa Bell, e nello stesso tempo le raffigurazioni di alcune situazioni familiari, di interni, di quotidianità di Vanessa sono in debito con Virginia. Quindi un carteggio tra due artiste, non semplicemente tra due sorelle. Questo è molto importante, perché in qualche modo ci fa uscire dalla logica della famiglia seppure semplice, per aprirsi a quella che poi è stata la loro vita, cioè lo scambio affettivo non era mai solo interno alla famiglia, ma era aperto a tutti gli amici, a tutti gli intellettuali che le circondavano.
Lei ci parlava di questa spregiudicatezza, di questa ironia, mm-hmm. ed è vero che uno degli strumenti attraverso il quale tutto questo ci arriva in modo anche molto diretto è sicuramente la lingua, anche, che viene utilizzata, perché ci sembrano due personaggi molto moderni, molto contemporanei, potremmo dire.
Più che contemporanei, quasi ancora più avanti di noi, di come siamo adesso, sia naturalmente per l'esemplarità della loro vita. Loro cioè le due sorelle, diciamo, vengono da una cultura vittoriana, bigotta, chiusa, estremamente, come posso dire, borghese, upper class per quanto riguarda l'Inghilterra, E è proprio Vanessa nel 1904, quando muore il padre, a decidere di cambiare quartiere, quindi di scappare da Kensington per andare a Bloomsbury, e poi il nome di questo quartiere diventerà il nome del gruppo di intellettuali che si riunisce attorno a loro. Questo andare fuori dall'Ottocento e dal vittorianesimo significa per le due ragazze veramente vivere in modo assolutamente anticonformista. Sono entrambe due outsider, così come tutti i loro amici. Scelto tutti di vivere in modo aggressivo, diremmo noi oggi. Per loro invece era semplicemente seguire il loro desiderio, non c'era volontà di scandalizzare, c'era volontà di vivere liberamente, e questo all'inizio del Novecento è stato un grande strappo. Per questo nelle lettere noi troviamo anche tantissima ironia nei confronti della società in cui loro vivevano. C'è la felicità degli incontri, la felicità della nascita dei loro figli, soprattutto Vanessa. Insomma, c'è in qualche modo la restituzione di un mondo sfavillante, di grande intelligenza, di grande lavoro, perché questi allora ragazzi, insomma, ribelli anticonformisti, però erano, diciamo, di tradizione quacquera, quindi lavoravano tantissimo, erano laboriosi, non concepivano una vita senza il lavoro. E devo dire che, ad esempio, le due sorelle attraversano moltissimi dolori, moltissimi lutti, sempre ricorrendo però al lavoro come possibilità, come dire, di vivere meglio, di stare meglio giorno dopo giorno. E questa è una grande lezione che viene anche da questo carteggio.
È anche molto bello. Sì, Vanessa spesso chiede a Virginia: gita al faro, ma quando sarà pronto, quando sarà finito, no? Quindi c'è anche questo incitarsi, sì, a vicenda, sì, sì. Voler essere aggiornate, seguire da vicino gli sviluppi, ecco, dei lavori di entrambe. C'è questa partecipazione, ecco, molto profonda.
Sì, è uno scambio molto vero. Ad esempio, proprio a proposito di Alfaro, che lei ricordava prima, la restituzione di Vanessa, la lettura del datilo scritto di Virginia Woolf è immediata. Le dice: hai saputo restituire la mamma e il papà in un modo assolutamente unico. Ma poi le dice anche: non si tratta esclusivamente di un'emozione personale, si è riuscita a restituirla in forma universale. Cioè lei capisce benissimo che c'è una radice autobiografica nel testo di Virginia Woolf, ma contemporaneamente il romanzo trasfigura, come è giusto che sia, ogni elemento personale, privato, per potersi restituire personaggi indimenticabili e universali. Ma questo non è uno che gli esempi, degli esempi possibili, perché poi anche quando leggerà Le onde, Vanessa risponderà proprio dicendo: mi hai fatto venire in mente, l'equivalente per me sarebbe un quadro in cui metto questo, questo, questo e questo. Insomma, così come l'architettura dei testi, i volumi che usa invece Vanessa nei suoi quadri, si corrispondono in qualche misura, perché stanno entrambe sperimentando vie nuove, una per il romanzo, l'altra per la pittura. Vie nuove perché siamo nel salto tra un secolo e l'altro, insomma, gli anni della loro formazione, poi del loro sviluppo artistico, sono i primi anni 40 del Novecento, quindi tutto in quel momento è in trasformazione, tutti i linguaggi dell'arte stanno cercando nuove vie per rappresentare una realtà che è profondamente cambiata tra un secolo e l'altro, perché c'è stata di mezzo una grandissima rivoluzione tecnologica, analoga a quella che noi viviamo adesso, naturalmente.
Il carteggio si conclude con l'ultima lettera di Virginia, quella nella quale lei saluta il marito e la sorella, poi compie il suo gesto. Se non ricordo male, la lettera precedente è quella di Vanessa, Virginia, nella quale Vanessa cerca di non tanto di consolare, ma di far reagire Virginia in qualche modo, perché forse ha questo presentimento, perché appunto Virginia le racconta di non stare bene, di avere di nuovo paura della pazzia che si impossessi di nuovo di lei, e quindi anche qui c'è una lettera molto toccante. Verità.
Sì, sono lettere di un amore profondo, appunto di un'amicizia, di una complicità e di un amore profondo. È questo che risalta, e risalta appunto in mezzo agli eventi storici, alle situazioni familiari, alle risate comuni. Cioè il dolore e la felicità sono sempre mescolate in queste lettere. Quando Virginia saluta per l'ultima volta con questo biglietto la sorella, le fa, è anche capace di dirle quanto è stata importante per lei, sia lei Vanessa che i suoi figli. Quindi il riconoscimento, diciamo, della portata di questa complicità, di questa amicizia, di questo amore è per Virginia chiarissimo.
E c'è anche un passaggio che lei riporta in cui Virginia Woolf ci dice come dovrebbe essere una lettera, no? Lei dice una lettera come si deve dovrebbe essere una pellicola di cera su cui si ricalcano le sporgenze e le incavature della mente, dovrebbe essere limpida come una pietra preziosa, uniforme come un guscio d'uovo e trasparente come vetro.
Incommentabile per la bellezza delle metafore che lei usa, sono metafore stupende. E insomma, la lettera ha appunto questa capacità di attraversare il tempo, di partire con l'emozione di chi l'ha scritta, che va incontro a un'emozione sconosciuta di chi la riceve, perché non sappiamo il tempo, lo spazio, la situazione in cui la lettera verrà accolta, verrà aperta, verrà letta. E sicuramente le lettere ancora all'inizio del Novecento hanno davvero una funzione importantissima nello scambio fra gli esseri umani, diciamo, perché veniva usato molto meno il telefono e perché appunto l'abitudine alla conversazione poteva essere trasferita in una lettera. Noi parliamo sempre meno, quindi non scriviamo più lettere, ne scriviamo mail in cui di fatto la conversazione è pressoché assente, no? Quindi le trasformazioni in questo senso sono moltissime, ma nelle lettere, ma questo capita per gli epistolari di tutti i grandi artisti, nelle lettere invece ciò che si muove sono sentimenti personali, ma riflessioni intellettuali, non necessariamente perché siano lettere di artisti o di intellettuali, era perché semplicemente si parlava in questo modo, cioè le parole che correvano nei salotti piuttosto che nelle situazioni comuni erano parole che dicevano molto delle singole persone, dicevano molto di quello che stava succedendo intorno a loro, e in questo senso le lettere poi di Virginia Woolf, soprattutto, voi sapete, sono 6 volumi, quindi sono veramente quasi 3000, sono una più bella dell'altra, una più brillante dell'altra. E la cosa notevolissima delle sue lettere è che, benché parli della stessa cosa di cui magari ha appena scritto nel diario, si sente che c'è un interlocutore a cui la lettera è rivolta, e quindi lo stesso evento, lo stesso fatto, la stessa situazione viene trasformata in ragione del destinatario. Anche questo è molto piacevole e interessante da scoprire.
E non posso che chiederle in chiusura, Liliana Rampello, il titolo: Se vedi una luce danzare sull'acqua, che pure è meraviglioso.
Eh beh, certo, è di Virginia Woolf, non è mio, nel senso che è una citazione da una delle sue lettere. Cioè, quando si incontra una frase, una parola, un'espressione meravigliosa, è sicuramente sua. O di Vanessa, devo dire, anche Vanessa ne ha di molto belle.